capitolo 13, da 18 a 30. Diceva dunque: a che cosa è simile il regno di Dio? E a che cosa lo paragonerò? È simile a un granellino di senapa che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Poi crebbe, divenne un albero, e gli uccelli del cielo si ripararono tra i suoi rami. E ancora, a che cosa paragonerò il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so da dove venite. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno i primi, e vi sono primi che saranno gli ultimi. Diceva dunque: a che cosa è simile il regno di Dio? Dove si trova Gesù? Forse si trova ancora nella sinagoga, dopo aver ricevuto la sgridata del capo e dopo aver risposto. E può darsi che la folla, la gente che stava ad ascoltare, che aveva assistito alla discussione, e anche i discepoli di Gesù, può darsi che si siano un po' scandalizzati, cioè che siano rimasti un po' in dubbio: chi è che ha ragione, il capo della sinagoga o Gesù? Avevano sì glorificato Dio, erano contenti per la risposta che Gesù aveva dato, però sotto sotto può darsi che la reazione dei capi a lungo andare faccia effetto sul cuore dei discepoli e degli ascoltatori, perché si vedono che Gesù è solo contro tutti i capi, quelli che sembrano i grandi, i più religiosi. Come rassicurare le folle, come rassicurare i discepoli? E allora ecco questo nuovo intervento di Gesù. E Gesù fa questo nuovo intervento richiamandosi ancora ai profeti. Così c'è anche la loro autorità. Così discepoli e folle possono stare un pochino più tranquilli. Vediamo il profeta Ezechiele, capitolo 17, versetto 22 seguente. Dice il Signore Dio: anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio. Lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Gesù che si trova da solo contro tutti, o meglio tutti contro lui da solo, ecco che in queste parole del profeta può trovare un'immagine bella per dire alla gente: attenti, se Dio fa così e prende una cosina piccola e quella diventa grande rispetto all'albero grande, così anche Daniele, capitolo 4, dal 7 in poi, ecco un albero di grande altezza in mezzo alla terra. Quell'albero era grande, robusto, la sua cima giungeva al cielo, si poteva vedere fin dall'estremità della terra. I suoi rami erano belli, i suoi frutti abbondanti, vi era in esso da mangiare per tutti. Le bestie della terra si riparavano alla sua ombra, gli uccelli del cielo facevano il nido tra i suoi rami, di lui si nutriva ogni vivente. Questo era il sogno di Nabucodonosor, dato a Daniele da spiegare. Così Gesù prende queste immagini ancora per descrivere il regno di Dio. Il regno che Dio vuole instaurare sulla terra è così. Comincia piccolo, diventa grande, che serve per tutti. È simile a un granellino di senapa che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Il granellino di senapa oggi è il seme più piccolo che si conosca. Voi forse l'avete visto ancora, l'avete preso in mano, non lo si sente nemmeno tra le dita, tanto è piccolo. Oggi è il più piccolo, ma domani è grande, più grande di tutti gli ortaggi, non di tutti gli alberi, ma di tutti gli ortaggi. È così insignificante che gli uomini lo buttano, un uomo prese e gettò nel suo giardino. Questa parola giardino, per chi ascolta il Vangelo, diventa un'allusione anche abbastanza chiara. Viene usata questa parola per indicare il luogo del Getsemani, il giardino, nel quale Gesù ha offerto la propria vita alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà, dove Gesù è stato arrestato, è stato preso. E poi il giardino è ancora il luogo dove è stato sepolto. Lo buttano nella terra gli uomini quel seme. Ecco, Gesù viene preso e buttato nel giardino. Così queste parole ci aiutano a comprendere cosa poteva esserci nella mente di Gesù. Lui alludeva alla propria morte, alla propria sepoltura. Un'allusione chiara. Il seme quindi è lui, Gesù, preso dagli uomini e gettato nella terra. Poi crebbe. Questo granellino, pur così piccolo e insignificante, buttato via dagli uomini, ha in sé possibilità insospettate. Crebbe. Cosa vuol dire? Crebbe. Come fa un seme a buttar fuori una pianta? È chiaro che lì in quel momento non c'è più l'opera dell'uomo, non è l'uomo che fa crescere, che fa uscire la pianta dal seme, che fa crescere la pianta. In questo crescere c'è dentro tutto l'agire di Dio. Dio è all'opera. non l'uomo. L'uomo non può fare niente. Divenne un albero e gli uccelli del cielo si ripararono tra i suoi rami. Gli uccelli del cielo, anche nelle parole dei profeti, alludono a tutti i popoli della terra, non agli ebrei, ma a tutti i popoli. Quindi tutti gli uomini hanno questa possibilità di ripararsi ai rami, di ricevere beneficio da questa pianta. Tutti i popoli possono usarla a proprio vantaggio. Quindi, anche se il popolo di Israele rifiuta, il capo della sinagoga rifiutava, anche se il popolo di Israele rifiuta, il futuro di questo seme è assicurato ugualmente. Tutti gli uccelli del cielo, cioè tutti i popoli del mondo, possono adoperare, possono ripararsi tra i suoi rami, ricevono vantaggio da questo seme, dalla pianta che cresce da questo seme. Ecco il regno di Dio a cosa simile. Quindi ecco come agisce Dio in mezzo agli uomini. Agisce così. Prende la cosa che è insignificante che gli uomini buttano ed è questa che serve poi per tutti i popoli. San Luca è abituato a mettere accanto a una parabola, a metterne accanto un'altra. In genere le racconta due a due le parabole, dove una è più comprensibile dalla gente che lavora all'aria aperta, l'altra più comprensibile da chi sta in casa, lo vedremo ancora una volta durante questi giorni. Una più comprensibile agli uomini, un'altra più comprensibile alle donne. San Luca le mette proprio insieme così le parabole di Gesù, in modo che nessuno si senta in qualche modo escluso dall'attenzione del Signore. E ancora, a che cosa paragonerò il regno di Dio? Gesù gli preme proprio che venga capito questo concetto. È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Si capì la parabola. Anche le donne stanno a te, anche loro capiscono questi paragoni che Gesù fa. È un esempio, questa è una parabola casalinga. Il lievito, un qualcosa, un pugno, un cucchiaio di roba, un cucchiaino, che lavora, ma in modo molto silenzioso. E lui poi sparisce, chi lo vede più il lievito? Sparisce, viene nascosto, non lo si vede più, però la sua azione è sicura, è chiara. È poco il lievito, ma è necessario. Non è una cosa da trascurare, anzi. La donna la mette in 3 misure di farina, 3 staia, una quantità enorme di farina. E forse perché il pane non lo facevano tutti i giorni, era un lavoro che si faceva magari una volta al mese, e allora per le famiglie grosse che avevano dovevano farne tanto, anche perché non avevano ognuno il proprio forno, ma c'era il forno comunitario e portavano lì, quindi non potevano essere lì tutti i giorni. Un po' come facevano anche da noi anni fa, una volta al mese o anche di meno, ogni 2 mesi, poi usavano il martello per spezzare il pane. Oppure è la misura per un grande banchetto. e Gesù poi parlerà anche di banchetti con molti invitati. Se non è il pane per un mese di una famiglia, sarà il pane per un grande banchetto. Comunque Gesù non fa le misure piccole, quando fa le misure belle, grandi. Qui una quantità enorme, ma anche qui Gesù fa un'allusione. Questa misura, cioè questa cifra, 3 misure di farina, 3 paia di farina, l'abbiamo già trovato nella Bibbia, al capitolo 18 del Genesi. Sara, quando deve preparare il pane per i 3 pellegrini, riceve l'ordine da suo marito Abramo di prendere 3 paia di farina. Come facevano quei 3 pellegrini a mangiare? Dovevano fermarsi lì 3 mesi? Oppure Abramo pensava che tutto il suo clan partecipasse al grande banchetto con i pellegrini. Finché non fu tutta lievitata, Gesù prevede un cambiamento completo di tutta l'umanità, un cambiamento universale. Lui non è venuto solo per qualcuno, solo per pochi. Dio non ha intenzioni piccole in mezzo agli uomini. Dio le sue intenzioni le ha e le vuole realizzare per tutta l'umanità, finché non fu tutta lievitata. Tutti devono ricevere un sapore nuovo, una capacità nuova, quell'amore che Dio è e che Dio dona deve cambiare, trasformare tutti i rapporti umani. E qui c'è uno spacco. Adesso non siamo più nella sinagoga. Passava insegnando per città e villaggi. Avevamo già visto ieri, nel primo brano, che Gesù insegnava, continuava. E qui continua ancora, non dobbiamo dimenticarlo, che insegnava. Mentre era in cammino verso Gerusalemme, nemmeno questo dobbiamo dimenticarlo. Il cammino verso Gerusalemme era incominciato al capitolo 9, al versetto 51. E dobbiamo ogni tanto ricordare che Gesù è orientato verso la città santa, la città nella quale sa che dovrà salire sulla croce. Ma Gesù non perde tempo, anche in questo cammino deciso verso Gerusalemme, continua ad annunciare. Prima annuncia, poi realizza. Prima annuncia, poi a Gerusalemme realizzerà la salvezza di Dio. Un tale gli chiese, questo tizio è senza nome, perché quello che dice, la domanda che fa a Gesù, è una domanda di curiosità abbastanza comune agli uomini, che sono tutti più o meno curiosi e superficiali. Quindi questo tale, potrei essere anch'io, sono anch'io superficiale e quindi ho delle domande inutili. Che cosa domanda, Signore? Sono pochi quelli che si salvano? A quei tempi questa domanda era abbastanza comune e i rabbini spesso dovevano rispondere a questo tipo di domande. Ma anche oggi si sentono, sono pochi, sono tanti e si fanno calcoli più o meno tutti inutili comunque. discussioni inutili dei rabbini. Gli scribi dicevano che tutti gli israeliti saranno presenti al grande banchetto della fine dei tempi. Tutti gli israeliti sono figli di Abramo, quindi ci saranno tutti. Altri invece, che si basavano di più sulle profezie, e tra questi in particolare i farisei, che ci tenevano ad essere loro i migliori e forse gli unici, dicevano che erano più numerosi quelli che si perdevano. E allora c'era questa discussione, e viene portata anche a Gesù. Ma per Gesù la salvezza è qualcosa che lo tocca da vicino, perché lui sa che morirà per la salvezza degli uomini. Quindi per Gesù, anche se uno solo si perdesse, sarebbero troppi, perché lui non vede le cose così dall'esterno, ma le vede dal di dentro, perché lui morirà per la salvezza. Quindi per lui non esiste la parola pochi che si perdono, sono sempre troppi quelli che si perdono. E anche qui, in questo momento, a Gesù preme salvare quelli che gli stanno davanti, non discutere sulla salvezza. Non serve soddisfare la curiosità. Se questo tale sapesse anche il numero esatto di chi si salva o di chi si perde, cosa gli serve a lui? Lui non ne ha nessun vantaggio. A Gesù preme la gente che gli sta davanti, e gli preme anche questo tale, anche lui, anche la sua anima, e tutti quelli che lo stanno ascoltando. E allora cosa risponde Gesù? Risponde qualcosa che sia utile. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Sforzatevi di entrare per la porta che è stretta. Anzitutto sforzatevi. Nel testo greco questo sforzatevi avrebbe a che fare con quella parola che noi adoperiamo solo nello sport, dove si usa il termine agonismo, agonistico, questo agone che l'adoperiamo anche poi per l'agonia, indica proprio uno sforzo per arrivare per primi. Uno sforzo che si fa di tutto pur di giungere. Uno sforzo che costa anche molta fatica, come la fatica del morire per un passaggio. Non è tanto semplice. Anche San Paolo più volte paragona la vita del cristiano a una gara, a una corsa nella quale non si bada fatica, perché si vuole arrivare per primo. Sforzatevi di entrare per la porta, quindi non si corre alla rinfusa dovunque. Se c'è una porta, bisogna prendere la direzione giusta che arrivi a quella porta, non qualunque direzione va bene, bisogna prendere quella direzione per la porta. E la porta è stretta. Cosa vuol dire che è stretta? Che si entra anzitutto uno alla volta, quindi non si va a braccetto. Questo vuol dire che tu la tua decisione devi prenderla tu, non aspettare o appoggiarti sulla decisione della moglie o del marito, o del cugino, o della mamma, o del figlio. Tu devi decidere, la porta è stretta. Tu da solo ti troverai davanti colui che sta dietro la porta, oltre la porta, colui che ti aspetta, lo incontri da solo. Quindi sei tu che devi prendere la tua propria decisione senza badare a quella degli altri. La porta è stretta, vuol dire anche che entri tu, ma senza bagagli. I bagagli non servono. E i bagagli, per quelli che stavano ascoltando Gesù, cosa sono? Sono tutti quei meriti che pensavano di avere. Il merito di essere ebreo, di essere circoncisi, di aver osservato le varie regole di purità, le varie leggi, i vari bagagli non passano, passi tu, i meriti non contano. Le cose esterne alla propria vita, quelle che non dipendono dalla nostra decisione di accogliere Gesù, non serve, serve soltanto quell'amore che ti fa correre per incontrare colui che sta a quella porta per aspettare. San Paolo insisterà molto, soprattutto nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, su questo concetto. Galati 2, 16, mi sembra, l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. E nella lettera ai Romani, al capitolo 3, 27, dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge, eccetera. Quindi nessun vanto, nessun bagaglio, ci presentiamo davanti a una porta stretta. Vale l'amore che hai per colui che sta al di là. Molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Gesù vuol togliere le false sicurezze che avevano gli ebrei che gli stavano davanti. Loro erano sicuri della salvezza semplicemente perché erano ebrei. Quindi non occorreva accogliere Gesù, basta essere ebrei. Gesù vuol togliere queste false sicurezze. Invece vuol spronare alla vigilanza e a far capire che anch'essi dovevano fare qualcosa, anche se erano ebrei dovevano fare qualcosa. Che cosa? Da tutto il Vangelo e anche dai brani di questi giorni capiamo: accogliere colui che il Padre ha mandato. Se non fai questo passo, non ci siamo. E poi continua: quando il padrone di casa, oltre alla porta, si alzerà e chiuderà la porta, verrà anche quel momento. Il padrone di casa a un certo punto chiude la porta. Voi rimasti fuori, voi, pensa Gesù parla agli israeliti, voi rimasti fuori. Com'è possibile? Gesù lo mette chiaro. Comincerete a bussare dicendo: Signore, aprici. hanno la pretesa di entrare. Ma egli vi risponderà: non so da dove venite. La risposta che nel Vangelo di Matteo dà alle cinque vergini stolte, che si presentano senza l'olio per le lampade: non so da dove venite. Se siate ebrei o non ebrei, non lo so. Non vi conosco. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto davanti a te? Tu hai predicato sulle nostre piazze. Ma non basta che tu gli abbia predicato. Bisogna che tu abbia ascoltato quel che lui ha detto e abbia fatto. Tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà la stessa cosa: non so da dove venite. Come dire: non vi ho scelti io. Non ho potuto scegliervi. Non c'eravate quando la porta era aperta. Questo vuol dire che c'è un tempo di decisione, non si può continuamente protrarre. Se è lui che aspetta a chiudere la porta, va bene, ma da parte nostra non devono esserci ritardi, perché non sappiamo se la porta sarà sempre aperta o se ci sarà un momento in cui sarà chiusa. Questi si vantano di un'amicizia esteriore, di opere esterne. Abbiamo mangiato davanti a te. Tu hai predicato. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. O meglio qui, operatori di ingiustizia. Cosa vuol dire operatori di ingiustizia? Non avete fatto la giustizia. La giustizia è la volontà del Padre, quello che Dio vuole, quello è giusto, quello che Dio vuole. Voi avete fatto quel che avete voluto voi, e quello è ingiustizia, anche fossero cose buone. Ingiustizia, non avete fatto quello che vuole il Padre. Dio vuole che tu accolga il suo inviato. Se tu non lo accogli, quella è la giustizia, fare quello che Dio ti propone, quello è giusto. Se tu non accogli l'inviato di Dio, sei nell'ingiustizia. Ci sarebbe molto da dire e da riflettere oggi, tanti che cercano di qua, cercano di là e escludono, dappertutto escludono Gesù, l'inviato di Dio. Cercano in tutte le religioni del mondo le cose buone, ma non cercano, non accolgono, perché non occorre cercarlo, colui che il Padre ha mandato. L'unico che ha le garanzie, che presenta dei requisiti plausibili di essere uno che viene da Dio. Allontanatevi. Gesù, proprio per essere misericordioso, sa anche parlare duramente, perché se non parla duramente c'è qualcuno che non si deciderà mai. E allora qui Gesù parla anche duramente. Allontanatevi da me, fa dire al padrone di casa dentro la parabola, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridor di denti, cioè sofferenze inaudite, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e i profeti, tutti i profeti, nel regno di Dio, voi cacciati fuori, voi israeliti che credete ad essere salvi perché figli di Abramo, figli solo fisicamente, ma in questo caso non spiritualmente. Non sono ammessi alle promesse dei patriarchi e dei profeti, chi non ha fatto passi decisi per accogliere l'inviato di Dio, per accogliere Gesù. addirittura verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, cioè da tutte le parti del mondo. Cosa vuol dire? Verranno tutti i popoli, gli uccelli del cielo, verranno da tutte le parti, tutti i popoli, che vuol dire i pagani. I pagani, e questo è uno scandalo per gli ebrei, verranno i pagani e sederanno a mensa nel regno di Dio. Avranno loro l'eredità di Abramo e dei profeti. E Gesù termina con un proverbio che aveva già detto: vi sono ultimi che saranno i primi, ultimi pagani, ultimi peccatori, pubblicani, quelli giudicati ultimi dai giudei, dagli ebrei. Vi saranno ultimi che saranno i primi davanti. E vi sono primi, non tutti i primi, ma vi sono primi che saranno gli ultimi. Vi sono alcuni tra di voi, magari anche quel capo che mi ha tangato quella volta, capo di sinagoga, vi sono primi, quelli che pensano di essere davanti a tutti, che saranno gli ultimi, cioè i ruoli saranno capovolti. Pagani, ebrei, non conta più, ma chi ha accolto l'inviato di Dio e chi non lo ha accolto. Ruoli capovolti. Chi pensava di essere a posto si trova fuori posto. I criteri di Dio sono davvero diversi dai nostri. E dobbiamo impararli per far nostri i suoi criteri. Così leggendo questo brano troveremo motivo di grande speranza, guardando il cucchiaio di lievito o guardando il seme di senapa, troviamo motivo di speranza, anche se noi credenti in Gesù siamo pochissimi, però questo pochissimo ha in sé una forza enorme da trasformare tutta la pasta o da crescere, permettere per l'opera di Dio di diventare utili a tutto il mondo. Quindi siamo anche contenti della piccolezza. E poi vediamo ancora la nostra vita come una corsa indirizzata bene verso quella porta. E noi da soli, con la nostra decisione, la mamma non può decidere per la figlia, né la figlia per la madre, eccetera. Ecco, così rileggete ancora queste parole, sapendo che siamo orientati verso Gesù. Dal di là della porta troviamo Lui che ci aspetta per darci il posto. Ce l'ho dato, Gesù.